minuti diamo il benvenuto, anzi il bentornato a Roberto Spagnoli, redattore di Radio Radicale, nonché voce della nota antiproibizionista. Buongiorno Roberto, come stai? Ci senti bene?
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, grazie dell'invito. Sì, vi sento bene.
Benissimo. Allora, ti abbiamo disturbato perché ti volevamo chiedere un tuo parere e anche, insomma, qualche informazione in più su quello che, insomma, a nostro parere è stato un momento importante della vita politica di questo paese in questa settimana. La presentazione del referendum per depenalizzare sostanzialmente l'uso e il consumo della cannabis, per tagliare tutto con l'accetta. Allora, la raccolta firme è iniziata sabato scorso, se non andiamo errati. A meno di una settimana dall'inizio, praticamente sono già state quasi raccolte le 500.000 firme necessarie per presentare il referendum. Come mai questo successo incredibile e soprattutto nel concreto che cosa si chiede con questo referendum abrogativo?
Allora, intanto premetto, io parlo da giornalista, ovviamente non faccio parte
Certo.
dei promotori del referendum, vedo la cosa, diciamo, da questo punto di vista, dall'esterno, anche se sono coinvolto dal punto di vista del mio lavoro. Ora, sì, parliamo prima dell'effetto che ha avuto, poi possiamo entrare nei dettagli dei contenuti referendari, ma questo magari è tra virgolette secondario,
Sì.
perché appunto è l'enorme successo che ha avuto questa raccolta firme, che non è solamente, sicuramente gioca il fatto che c'è la possibilità della firma digitale, questo semplifica ovviamente sia il lavoro di raccolta firme. Io ho qualche esperienza di raccolta firme nel referendum, quindi so che cosa vuol dire organizzare i tavoli, i moduli, gli autenticatori, poi quindi questo sicuramente semplifica le cose ed era ora arrivare a questa possibilità. Ma la cosa veramente, è il caso di dirlo, stupefacente, è la risposta che c'è stata. Ma può meravigliare solamente, secondo me, chi non conosce bene l'argomento. Cioè, in Italia ci sono milioni di persone che consumano derivati della cannabis. È un fenomeno di massa, è inutile girarci intorno. E questo dimostra, questa reazione che c'è stata, questo interesse, questo correre a firmare, dimostra secondo me che c'è bisogno di un dibattito su queste cose, cosa che la politica, nella sua stragrande maggioranza, invece, in tutti questi anni si è rifiutata di fare. Insomma, noi abbiamo una legge che è in vigore da 31 anni, ma è cominciato prima il dibattito, io me lo ricordo bene quella stagione, fu questa legge, quella che noi chiamiamo Iervolino Vassalli, ma poi confluì nel testo unico del 309, nel DPR 309 del 90, che a parte alcune modifiche è attualmente in vigore dopo che è stata abrogata la parentesi della purtroppo nefasta della fine Giovanardi. È una legge vecchia di 30 anni, che non tiene conto di quello che è successo in 30 anni, dell'evoluzione del fenomeno. Partiva già malata allora, ha creato dei disastri, che basta vedere nelle carceri che cosa ha provocato. E però la stragrande maggioranza della politica del nostro paese si è rifiutata di aprire un dibattito su questa cosa e non l'ha fatto nemmeno negli ultimi anni, quando invece un grande confronto, un grande movimento a livello internazionale si è mosso, addirittura dentro le Nazioni Unite, ma pensiamo agli Stati Uniti, insomma, che erano il bastione inespugnabile del proibizionismo e invece sono diventati un paese che sta diventando un laboratorio anche per nuove politiche sulle droghe. Ecco, la risposta di questi giorni dimostra questo, che c'è una richiesta che non è vero che la gente si interessa della politica, non è vero che i giovani, tra virgolette, si perdono dietro ai social, no, la gente vuole intervenire, vuole parlare, vuole dire la propria e lo vuole fare su temi che la toccano da vicino. e che invece la politica si rifiuta di o fa fatica ad toccare. Pensiamo non solo al referendum sulla cannabis, ma pensiamo ai 6 referendum sulla giustizia, pensiamo a quelli promossi da Aperto Radicale e insieme anche alla Lega, e pensiamo al referendum sull'eutanasia. Quindi poi so che c'è anche un altro referendum sulla caccia che è un po' misconosciuto, però ecco, questo l'afflusso della gente significa questo, significa che la gente vuole dire la propria su temi che la toccano da vicino.
La cosa più impressionante, diciamo, nel vedere l'elenco dei promotori di questo referendum sulla cannabis, che ci sono tutta una serie di forze politiche, di partiti politici, che vanno da Rifondazione Comunista e Potere al Popolo fino a Più Europa, i radicali ovviamente da altri, che messi tutti insieme credo non arrivino a stento al 5% forse del Parlamento, e però poi diciamo nel mondo reale, chiamiamola così, è tutta un'altra storia. C'è una divaricazione che è abbastanza evidente, forse troppo evidente, e forse anche questa è una ragione per cui le notizie sul referendum si sono un pochino rarefatte con l'andare dei giorni, no? Quando si sono registrate le prime giornate a botte di 100.000 firme al giorno, si leggevano sulle prime pagine dei giornali. Adesso è stato un po' confinato all'interno questa notizia, o no?
I giornali poi
certo c'è una questione di freschezza, per carità.
Sì, ma poi sai, i giornali non contano più come una volta, ma dibattito c'è, interesse c'è, perché io anche facendo così casualmente magari sentendo anche altre radio così, senti che se ne parla, quello che dicevi tu è quello che è successo tante volte in questo paese, cioè, pensiamo alle grandi riforme sociali e dei diritti civili, dei diritti sociali che sono state fatte in questo paese, sono sempre state fatte sull'onda di movimenti popolari, i movimenti della gente che sono passati, perché la politica non era in ereditato. Pensiamo, cioè gli anni 70 sono stati gli anni che hanno avuto grandi rivoluzioni sul piano proprio del costume, della società, dei rapporti anche sociali. Cioè le grandi riforme sono state fatte che hanno cambiato la nostra società, sono state fatte negli anni 70, e la solito elenco, no? Il divorzio, l'aborto, il nuovo diritto di famiglia, l'abolizione dei manicomi, l'obiezione di coscienza, adesso ne dimentico, lo statuto dei lavoratori, no? Alcune sono state ottenute per via parlamentare, altre invece proprio sulla spinta della gente, altre sono state ottenute per via parlamentare, ma poi sono state chiamate all'esame dei cittadini, e i cittadini le hanno confermate. Pensiamo, questa è emblematica, la storia del divorzio, no? Il divorzio fu approvato nel 1970, nel 74 si tenne il referendum, ma il referendum fu voluto dai cattolici conservatori e dalle destre. Lì per esempio Marco Pannella ebbe l'intuizione di dire sì, facciamo il referendum, andiamo allo scoglio, perché un paese si unisce nel momento in cui si divide, si confronta su una proposta, e la gente in 1974, quindi parliamo di quasi 50 anni fa, pensate com'era l'Italia di quasi 50 anni fa, cioè la gente vuole mantenere quella legge. Allora qui siamo, secondo me, a parte tutte le debite differenze, perché sono ovviamente siamo in un mondo completamente diverso, però siamo un po' alla stessa cosa, cioè in Italia ci sono milioni di consumatori di cannabis, c'è una legge che punisce comportamenti personali, e non ci dimentichiamo che non esistono solo le sanzioni penali, ma esistono le sanzioni amministrative, poi magari ne parliamo se vuoi, esistono le sanzioni amministrative e il referendum è importante perché va a toccare anche quello per quanto riguarda la cannabis, e c'è la risposta dei cittadini che firmano, che vogliono, e questo secondo me è importante questa cosa, e avviene questo, lo stesso lo possiamo dire sui referendum sulla giustizia, sul referendum sull'eutanasia, cioè il referendum diventa il momento in cui finalmente si apre un dibattito pubblico su questi temi, cosa che la politica e il Parlamento invece frena, non vuole fare per tutta la serie di convenienze, di rapporti di forza, tutto quello che sappiamo. Quindi questo secondo me è il referendum, si dimostra ancora quello che è stato, torna a essere quello che è stato in questo paese in anni passati. Tra l'altro, ricordo, proprio 30 anni fa nacque l'idea di fare il referendum sulla legge Iervolino-Vassalli, l'idea che venne a Marco Pannella, me lo ricordo, io c'ero in quella riunione del coordinamento radicale antiproibizionista. Marco Pannella nel settembre del 91 lanciò l'idea di raccogliere le firme che poi portò al referendum del 93, che toccò alcuni aspetti di quella legge.
Roberto, a proposito di Parlamento, qualche giorno prima che cominciasse la raccolta delle firme, alla Camera, anche questo diciamo ha avuto un battage mediatico piuttosto forte, ovviamente, la Commissione Giustizia della Camera ha dato il via a un testo base relativo alla possibilità di coltivare la cannabis in casa, fino a 4 piante, se non vado errato. Sì. Un disegno di legge che però al tempo stesso, correggimi se sbaglio, prevede la possibilità appunto di coltivare queste piante in casa senza problemi, ma dall'altra anche un aumento in qualche caso piuttosto aspro di tutta una serie di reati connessi comunque alla detenzione o alla compravendita di cannabis. Ecco, in che misura questo va diciamo a confrontarsi con il referendum, con la raccolta delle firme per il referendum, secondo te?
Beh, questo diciamo sì, ci sono dei mi sembra di capire che ci sono dei punti di similitudine tra referendum e proposta di legge, però ci sono anche delle divergenze. Da questo punto di vista la proposta di legge ha degli aspetti discutibili, perché è interessante perché apre alla possibilità della coltivazione di fino a 4 piante, e questo sicuramente è una cosa positiva, non solo per i malati, tutti i casi che ci sono stati in questi anni di malati che avevano cercato di coltivarsi qualche pianta in casa perché non riuscivano ad avere i farmaci cannabinoidi, non volevano andare sul mercato nero e invece sono finiti in guai penali molto molto gravi, quindi da questo punto di vista, però riguarda anche la libertà personale, insomma, se io posso coltivarmi una vigna nel mio podere, per dire, farmi del vino e nessuno mi dice niente, non si capisce perché non posso coltivarmi 4 piante di cannabis e fumarmela tranquillamente in casa. Quindi da questo punto di vista la proposta di legge, il progetto di legge è interessante. Certo, poi ci sono degli aspetti discutibili, perché per esempio c'è un innalzamento delle pene, c'è per esempio l'aggravante per quanto riguarda lo spaccio, per esempio, ai minori, che esclude l'applicabilità dei fatti di lieve entità. Però bisogna anche tenere conto, ci sono appunto degli aspetti positivi, però bisogna anche tenere conto che quella proposta di legge è praticamente il testo unificato di proposte di legge che erano state depositate e che erano all'opposto. Pensiamo a quella Maggi, per esempio, di più Europa, e a quella Molinari della Lega, andavano esattamente nella direzione opposta, mentre appunto quella Maggi andava nella direzione di una depenalizzazione, una possibilità appunto di alcune condotte personali, quella Molinari invece prevedeva l'aggravamento delle pene, l'esclusione dei fatti di lieve entità. Quindi è chiaro che arrivare poi a un testo unificato devi trovare delle mediazioni, poi è stato poi bocciato dalle destre, con l'eccezione di Elio Vito di Forza Italia, che invece ha votato a favore, ma Elio Vito ha una storia radicale, quindi ovviamente è rimasto coerente alla sua formazione. Il problema qual è? Il problema è che la proposta di legge ha un iter molto molto lungo, perché adesso è stato approvato in commissione, poi dovrà arrivare in aula, e la cosa io non prevedo che sarà una cosa tanto veloce, perché adesso tra l'altro andiamo in sessione di bilancio, poi c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, ma insomma, quindi, lì ci saranno emendamenti, subemendamenti, ma mettiamo il caso che venga approvata la Camera, poi si va al Senato e lì si ricomincia tutto da capo, quindi la cosa, e se poi il Senato magari modificasse qualcosa, quella parte modificata tornerebbe alla Camera, insomma l'iter parlamentare è molto lungo. Da questo punto di vista è chiaro che il referendum, che è più ampio, perché per esempio abrogare la parola coltiva dall'articolo 73, dal primo comma dell'articolo 73, è chiaro che è più cioè, in questo caso si può dire proprio liberalizza di più la condotta rispetto alla proposta di legge. Quindi da questo punto di vista il referendum poi, se verrà ammesso dalla Corte Costituzionale, se si andrà al voto e dovesse passare, è chiaro che ha un effetto immediato.
Senti, prima citavi gli Stati Uniti d'America, ovviamente, come si fa spesso in questo periodo quando si parla di antiproibizionismo. Sono però, diciamo, tante le realtà in Nord America dove è stata più o meno legalizzata o liberalizzato l'uso e il consumo della cannabis. Diciamo, parlando da esperto della questione, e quale potrebbe essere la forma migliore o più adatta da importare in una realtà come la nostra? Questo immaginando un referendum che passa e che viene approvato.
Ma allora è chiaro che gli Stati Uniti, ma non ci dimentichiamo anche il Canada, perché anche il Canada ha cambiato la legge sulla cannabis, è una legge molto interessante, molto importante, che sta dando anche degli effetti molto interessanti. È chiaro che c'è una situazione politica, sociale, ma anche giuridico-legislativa diversa, c'è un sistema diverso dal nostro. Noi, secondo me, quello di cui dobbiamo fare tesoro sono le conseguenze di questo cambiamento delle politiche, che sono conseguenze positive. E allora, andando a vedere appunto che cosa è successo in questi anni negli stati che hanno degli Stati Uniti che hanno legalizzato, quello che sta succedendo in Canada, essendo uno stato federale, gli Stati Uniti chiaramente possono cambiare le legislazioni da uno stato all'altro, quindi studiare i numeri degli effetti che stanno avendo queste leggi, quello dobbiamo fare tesoro. E devo dire che, guardando la cosa complessivamente, quello che sta avvenendo nei paesi che hanno proceduto a legalizzare è la dimostrazione di quello che noi antiproibizionisti sosteniamo da 20, 30, 40 anni, cioè sta esattamente succedendo quello che noi dicevamo e su cui siamo sempre stati invece contraddetti dai proibizionismi. Perché? Perché il proibizionismo semplicemente non ha nessun fondamento, è un'ideologia, come si dice, autoreplicante. Sì. Ma quindi da questo punto di vista, allora io guarderei alle esperienze di questi stati appunto per le conseguenze che hanno. Poi dobbiamo calare la cosa nel nostro ordinamento. Io, per esempio, ma questa ovviamente è una mia opinione personale, per la cannabis io immaginerei un regime analogo a quello del tabacco o degli alcolici, per esempio. Cioè, noi stiamo maneggiando una sostanza che non, è chiaro che non possiamo dire che fa bene, cioè non voglio, può fare anche male, come può far male anche il tabacco, ma anche il caffè può fare male. Allora, un sistema io lo immaginerei tipo quello del tabacco, degli alcolici, senza monopoli di Stato, però chiaramente con una serie di regole che prevedono, per quanto riguarda la produzione, il commercio, il consumo e anche delle tutele. Cioè, chiaro, se ti sei fatto una canna non ti puoi mettere alla guida, insomma. Sì. Ma nemmeno se ti sei bevuto un litro di birra è consigliabile mettersi alla guida, anzi è proprio da escludere. Quindi io, ma ripeto, è chiaro che io sono personalmente per la legalizzazione di tutte le sostanze, anzi a maggior ragione io penso che vanno legalizzate, cioè più pericolose sono e più vanno legalizzate, proprio per controllarle, per evitare i danni, per ridurre i rischi, ridurre i danni e sottrarle alla criminalità organizzata. Ma chiaramente poi ogni sostanza bisogna pensare non possiamo legalizzare tutto nello stesso modo, è chiaro, che perché parliamo di sostanze diverse. Infatti anche qui mi approfitto per introdurre una cosa che vale sempre la pena di sottolineare: la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti è una cosa che usiamo anche così nel discorso, anch'io la uso a volte, però non è corretta. Noi dobbiamo sempre considerare le sostanze per quello che sono, per gli effetti che producono e per come vengono usate, perché una cosa che si dimentica, per esempio, è che esiste anche un uso consapevole delle sostanze, esiste anche un sapere dei consumatori, e la droga non esiste il tunnel, non esiste, esistono delle sostanze che producono degli effetti, e di questo dobbiamo essere consapevoli, gli effetti positivi e anche gli effetti negativi. vogliamo negare che il tabacco ha un effetto negativo, che provoca una dipendenza molto grave, che provoca delle malattie anche molto gravi, che è una delle principali cause di morte, che l'alcol lo stesso? No, ma nessuno si sogna più di proibire queste cose. Ecco, dobbiamo avere questo atteggiamento pragmatico, dobbiamo puntare a leggi che siano efficaci, che siano applicabili, che siano sostenibili.
Roberto, ti ringrazio moltissimo. Noi abbiamo quasi finito il tempo a disposizione, tu devi andare al lavoro. Prima di chiudere e salutarci, però, ti volevo chiedere un breve commento, una nota su quello che è stato l'avvenimento più importante, più dibattuto per quanto riguarda tutte le questioni sul proibizionismo e l'antiproibizionismo quest'estate, ovvero sia l'ormai leggendario rave di Valentano, ecco, che è stato per diversi giorni, diciamo, sotto tutti i riflettori, poi chiaramente ci si è un po' scordati. Ecco, in che modo quello che è successo e soprattutto quello che è stato raccontato e come è stato raccontato entra nelle questioni di cui abbiamo dibattuto fino ad ora?
Ti ringrazio molto di questa cosa, mi fa molto piacere parlarne, perché io non ne ho parlato quando è avvenuto, perché volevo capire, volevo vedere bene le cose. Poi gli ho dedicato proprio una nota antiproibizionista di un paio di settimane fa. Ecco, è stato veramente la fiera delle falsità, insomma, per parafrasare il titolo di un romanzo. È stato raccontato di tutto e di più, di quello che stava succedendo, come se fosse una specie di girone infernale. Adesso non sto a ripetere, ma insomma le cronache di quei giorni sono state veramente un tripudio di vere e proprie fake news, come si usa dire adesso, no? di esagerazione, di falsità, e naturalmente perché? Perché c'è di mezzo la droga. E ogni volta che c'è di mezzo la droga, ogni volta che ci sono di mezzo dei comportamenti non omologabili, ogni volta che ci sono di mezzo delle cose che possono dare fastidio, scatta la reazione moralistica. Questo vuol dire che a Valentano è andato tutto bene? Certo che no, ci sono stati dei problemi, ma il fatto, per esempio, che a Valentano, cosa che non è stato detto, cioè non è stato detto nelle cronache, bastava informarsi, queste cose si potevano, queste informazioni, acquisire facilmente. A Valentano ci sono state messe in atto misure di riduzione del danno, c'erano operatori organizzati dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, dalla Rete per la Riduzione del Danno, che hanno fatto interventi di counseling, hanno fatto analisi delle sostanze, sono intervenuti in situazioni di emergenza. Quindi questa è la strada. Dopodiché stiamo chiaramente parlando di eventi, questi sono eventi che avvengono in tutta Europa e avvengono anche in Italia, alcuni legali, alcuni illegali. È andato tutto bene, certo che non è andato bene, ma demonizzare queste situazioni è lo specchio di una concezione rispetto agli stili di vita, agli stili anche di consumo di sostanze, che viene visto come un qualcosa da reprimere. Per cui, siccome si ascolta una musica che non piace, e lo dico sinceramente, a me per esempio quella musica non piace, ma che significa? Questa è una mia opinione personale, no? Ad altri ragazzi
piace. Compartita, per carità, però.
Ma sì, ma voglio dire, no? Cioè, ognuno c'ha i suoi gusti, no? Allora, aprire gli stadi, fare gli assembramenti negli stadi va bene, e invece, perché lì c'era una riunione di ragazzi, in un certo modo non va bene. Peraltro poi non c'è stato nessun focolaio di Covid, tanto per dire, no? Quindi, ed è spaventoso invece la veramente come è stata definita questa cosa. Per fortuna, e qua bisogna dare atto una volta tanto anche l'intervento delle forze dell'ordine, e alla fine è stato ispirato alla riduzione del danno, perché lo ha detto anche nell'informativa resa l'altro ieri alla Camera dei Deputati dalla ministra Lamorgese, c'era una situazione che intervenire, come chiedevano alcuni politici, con idranti, manganelli, lacrimogeni, così, avrebbe creato probabilmente feriti, possibilità di incendio, avrebbe creato ulteriori danni, e invece si è cercato di ridurre appunto i danni. Va tutto bene, dobbiamo... queste cose vanno governate, ma si governano attraverso la riduzione dei rischi e dei danni. Quindi queste cioè, poi adesso per chiudere, adesso non la voglio fare troppo lunga, ma insomma, dà fastidio perché i giovani trasgrediscono. Io ho sentito il dibattito, appunto, seguito alle comunicazioni della ministra degli interni, della nostra politica, e non faccio nomi perché era tutto un dibattito di livello piuttosto basso, anche da chi mi sarei aspettato qualche scatto in più rispetto, ed era tutto ridotto a una politica tra le varie forze, a una polemica tra le vostre forze politiche, cioè si è utilizzato il rave di Valentano per poi polemiche politiche. Ecco, se vogliamo, queste situazioni vanno governate, dobbiamo prendere atto che ci sono, dobbiamo prendere anche atto che magari i giovani vogliono fare delle cose, cioè io sono stato giovane, queste cose qua le ho fatte anch'io, le ha fatte chi è venuto prima di me, le fanno i giovani di adesso, le faranno i futuri giovani, perché nell'ordine delle cose. Allora la cosa deve essere di governarli questi fenomeni, non di reprimerli o di stigmatizzarli. E qui, e veramente adesso chiudo, e qui andiamo a un punto cruciale, per esempio, che riguarda la politica delle droghe nel nostro paese, che è quasi sempre intesa come politica di ordine pubblico, oppure che ha a che fare con la devianza o con la malattia mentale. Ecco, non è così, se non si esce da questo schema culturale e diventa difficile poi affrontare anche la riforma della politica delle droghe, perché non ci dimentichiamo che il referendum è molto importante per i motivi che abbiamo detto, c'è anche questa proposta di legge, però qui andiamo a toccare solo alcune parti. Qui quello che a cui dobbiamo puntare è la riforma complessiva della politica delle droghe, quindi la riforma di quella legge. È un po' più complicato, però non dobbiamo perdere di vista questo orizzonte, perché altrimenti ci limitiamo a interventi settoriali, ma non andiamo a toccare poi il quadro complessivo, che è quello che poi determina tutti i danni e le conseguenze negative che ben conosciamo.
Benissimo Roberto, scoccano le 10:30 in questo momento, sei stato chiarissimo, ti ringraziamo, ci diamo l'appuntamento magari a quando sarà conclusa a questo punto la campagna di raccolta delle firme per rifare il punto della situazione in quel momento.
Io vi ringrazio molto, vi auguro buon lavoro e a risentirci presto.